caramba, che sorpresa!
Esatto, esatto, esatto. Guarda, sarebbe molto facile per me dirti che dal mio letto di sofferenza penso che in realtà è soltanto frutto della sbarazzata di porre il chietto, e invece di guardare veramente i piedi penso di poter saltare gli scalini.
Ma non sei un vecchietto, sei agile, sei giovane dentro e il fisico ti ha ingannato.
Sono giovane dentro, peccato che fuori mi spiace stare là, hanno già rimandato la presentazione del suo libro, ma ti tenevo a ribadire che il libro va proprio di essere letto, perché dare subito in questione veramente importante. Quindi auguri a Renata, in bocca al lupo, grazie a voi di avermi chiamato, sono veramente grato di questo.
Grazie a te per aver accettato l'invito audio a partecipare a questo incontro. Ormai da quando ci siamo conosciuti un anno fa non ti molliamo, eh? Quindi guarisci presto e torna presto. Sì.
Auguri, auguri!
Allora grazie infinite, ti veniamo a portare gli aranci in ospedale.
Perfetto, ti aspetto, grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao Marcello,
ciao. Marcello, ciao.
Allora, dopo questo scoop introduttivo, ricordo agli insegnanti che il percorso che si chiudeva con l'incontro del 2 si chiuderà oggi e quindi verrà poi dato o consegnato tutto agli insegnanti, perché questi incontri, lo dico per chi non lo sapesse, rientrano in un percorso formativo sui temi legati alla cittadinanza. E un percorso molto vasto che ha in Renata una delle persone che hanno già dato contributi importanti, importanti anche per il nostro museo, perché ci ha sollecitate a fare un percorso e ci ha aiutate a fare un percorso sulla disabilità visiva, che abbiamo già sperimentato con un gruppo di Bergamo, di non vedenti e ipovedenti di Bergamo, grazie ai suoi piccoli suggerimenti, senza tanti materiali. Siamo riusciti a fare un primo blocco che poi si evolverà con altre cose, perché abbiamo pensato anche profumazioni particolari, abbiamo già un progetto abbastanza vasto, però le prime indicazioni che Renata ci ha dato su come approcciarsi alla disabilità visiva anche nella visita di un museo come il nostro ha avuto davvero successo, perché questi signori e queste signore che hanno visitato il nostro museo al termine erano entusiasti, perché avevano potuto toccare, annusare, sperimentare una visita di un museo etnografico, che è abbastanza difficile da interpretare, però ci sono riusciti senza fatica. Ecco, e di questo ti ringraziamo. Io a volte mi dimentico che Renata non vede. È talmente spontanea che davvero a volte l'abbandono e mi richiama. E oggi è una giornata speciale perché ci sono persone speciali che sono venuti a trovarci. Una di queste è Dino Pasquero. Dino Pasquero, per chi non lo conoscesse, è un pittore del Roero, ci vantiamo di averlo tra i nostri artisti, e su alla facciata del Garibaldi, perché per chi non conoscesse Cisterna, e sulla strada che porta Canale c'è la facciata che è stata dipinta 18 anni fa. È un'opera d'arte, perché anticamente gli artisti facevano questo, facevano anche, dipingevano, lì avete recuperato tutto l'antica facciata. E l'operazione è riuscita, anche perché sono 18 anni che è lì. Dobbiamo dirlo al presidente del museo, che si chiama Lino Vaudano. E so che ha realizzato un quadro appositamente per Renata, che è qui esposto. e che ritrae York, che il cane, sopra c'è il dipinto e sotto c'è il cane e si addorme, con l'addestratore. Quindi ti invito a venire qui. Aspetta che ti do il microfono, così. Aspetta. Così se vuoi...
Buongiorno, io sono Andrea Brevione, il presidente del Lions Club Canale Aloero e per la prima volta in vita mia presento un libro. Cercherò di essere all'altezza dell'importante compito che oggi Renata mi ha assegnato. Io ho conosciuto Renata la scorsa estate, in quanto presidente di club volevo organizzare una serata a tema con lei e York che venissero a raccontarci la loro esperienza. E sono stato ad Asti, occasione in cui li ho conosciuti, e ho ricevuto in dono una copia di questo libro, Pennellate di colori in un mondo di neutro. Mi ha molto colpito che nella terza pagina, nell'apertura, c'è questa importante citazione di Walt Whitman, che dice «Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo lo sai che vola, e lo stesso fiore che oggi sboccia, domani appassirà». Si tratta di una fase molto importante che a mio avviso richiama un po' ai passaggi temporali chiave di questo libro, con le riflessioni di Renata. Mi sembra il prima e dopo la perdita della vista e il prima e il dopo l'ausilio del cane guida. Si passa durante le letture da un approccio visivo in cui te, Renata, da bambina ti affacci alla finestra e osservi il paesaggio, a un approccio sensoriale in cui ti continui a affacciare questa finestra e cogli le sensazioni che ti trasmette il paesaggio, cogli le sensazioni che ti trasmette la leggerezza della pioggia quando passeggi con York, quando la pioggia non è forte, senza l'ombrello. Ecco, io ho colto questo passaggio, questi passaggi della tua vita dall'arco di queste letture. Chi fa queste domande molto spesso sono i bambini, e so che tu vai nelle scuole, li incontri. Come si pongono i bambini? Cosa ti chiedono a proposito della cecità?
Buonasera a tutti e grazie di essere venuti a questo questo incontro, sono molto emozionata. Ho già fatto tante presentazioni, ma oggi chissà come mai sono particolarmente emozionata. Allora, io devo fare dei ringraziamenti a Tiziana Mo, che è una splendida persona, Andrea, che io ero in grosse difficoltà con Marcello Fornis, ho fatto un giro di telefonate, tanti amici sono rimasti male, non potevano accontentarmi perché avevano già preso, capite che l'ho saputo venerdì mattina, quindi potete immaginare con che rapidità ho dovuto trovare velocemente un sostituto. Appena ho chiamato Andrea mi ha detto sì, e quindi gli amici, ho capito le persone che quando hai bisogno ci sono, e questo, io vorrei fare un applauso a Andrea per la sua disponibilità. Poi ringrazio ovviamente Dino Pasquero che mi ha fatto un dono bellissimo, Davide Vallavio che è venuto a rappresentare ovviamente la scuola di cui io sono molto affezionata, degli amici che sono qua, in particolare Brenda e Patrizia che mi hanno accompagnata in questo percorso. E poi ci sono degli amici che ho conosciuto oggi, che li conoscerete dopo, del Sorriso Quotidiano. Se dimentico qualche ringraziamento chiedo scusa. Io vorrei, prima di parlare dei bambini, dire che questo libro è molto colorato. Quindi molte persone mi mandano sorprese che io ho messo tanti colori, quadri, immagini, miei disegni, perché io sono una maestra d'arte, non lo dico mai, ma io ho una maturità artistica e quindi ho un legame con l'arte e con la cultura artistica speciale. La cosa strana è che io sono nata con una ipoacusia bilaterale, io sono affetta da sindrome di Usher, se ci sono delle persone competenti, insegnanti del settore, di tipo 2, ovvero questa ipoacusia bilaterale mi ha, diciamo, da bambina a 3 anni, i miei genitori sono accorti che mi chiamavano, io non rispondevo, e quindi ho l'ausilio delle frasi. Questo però non mi ha fermata, perché io ho imparato una lingua, ho fatto la traduttrice, sono stata interprete della lingua inglese, ho vissuto all'estero, quindi io l'impedimento dell'udito non mi ha, anzi, forse secondo me mi ha stimolata. A 30 anni mi sono accorta, andando a sciare, guidando la macchina, che avevo una cecità crepuscolare. Sono andata a fare la visita e purtroppo mi fu diagnosticata la retinite pigmentosa. Ma all'epoca non si sapeva cos'era la sindrome di Usher negli anni 60, per cui mia mamma probabilmente ha avuto una toxoplasmosi in stato di gravidanza. Non è una cosa genetica, perché nessuno nella mia famiglia ce l'ha. Il fatto di non aver udito bene fin da bambina ha fatto sì che io ho usato molto gli occhi. Voi sapete che usiamo delle tecniche vicarianti, no? Leggiamo le labbra, eccetera. Quindi la mia vita è stata molto visiva fino a 30 anni. Poi, quando ho cominciato ad avere dei problemi di vista, ovviamente ho dovuto poi compensare col tatto, l'olfatto e l'udito, no? Benché abbia le protesi, l'udito è la cosa fondamentale. E ho dovuto quindi sviluppare la concentrazione. Quindi la motivazione per cui questo libro è molto colorato, perché ho sempre avuto una grande passione per tutto quello che vedevo. Oggi non vedo più e quindi ho trasferito tutte le mie fantasie nella scrittura e in altre cose. Sì, io vado nelle scuole soprattutto per il cane guida, perché da quando ho il cane, poi dopo ne parleremo, mi piace andare nelle scuole elementari, medie, e mercoledì sarò all'Istituto Castigliano di Asti, perché mercoledì è la giornata nazionale dedicata a Louis Braille, colui che ha inventato questa scrittura. Mi piace andare nelle scuole, i bambini sono di una disinvoltura, naturalezza, E quando entro in classe, a parte che York ovviamente li rapisce, però capiscono subito che York è un cane speciale che non va disturbato. I bambini mi fanno delle domande bellissime, non sono spaventati dalla mia cecità, anzi mi dicono ma non si vede. Tant'è vero che l'ultima volta che sono andata ho mandato un foglio con dei colori, quando hanno saputo che era una quinta. La maestra bravissima ha preparato un'intervista, io ho risposto a tutte le loro domande, poi mi hanno dato un foglio a quattro con dei colori e i bambini mi hanno detto questo è il giallo, questo è il rosso e hanno voluto che facessi un disegno. E io ovviamente toccandolo, ovviamente avendo dipinto, avendo colorato, io so come si muove con i colori eccetera, sono rimasti sbalorditi da quello che avevo fatto e hanno capito che io non ci vedevo ma che con la fantasia avevo immaginato un paesaggio. I bambini non hanno pregiudizi, non hanno sospetti, cosa che purtroppo gli adulti li hanno e quotidianamente devo combattere, non si pongono il problema che io mi muovo disinvolta e mi fanno sempre delle domande molto intelligenti. Come ti rapporti con i social? Cucini? Cosa ti piace cucinare? Cosa ti piace? Come ti accorgi che York è malato? Oppure non so, ma delle domande che io dico che bella domanda, perché loro non sono spaventati dalla disabilità, per niente, per loro anzi è un arricchimento. E poi le maestre sempre mi dicono che vanno a casa e raccontano tutto ai genitori. Io quando vado a fare questi incontri vi assicuro che lo faccio proprio con passione, poi lo faccio anche con un'amica in carrozzina, Maria Teresa, che purtroppo oggi non ha potuto venire per problemi di barriere architettoniche, ma spero in futuro ci sia l'ascensore. E quindi vedono una disabile motoria e me. Però la disabilità motoria è molto limitata come domande. Con me invece si lanciano perché dicono ma questo non ci vede, come fa? E poi la cosa che mi dicono, io mi commuovo, mi guardano e mi dicono ma non si vede negli occhi che sei cieca. E quindi per me, io vado a casa che vi dico la verità, loro mi danno tanto e quindi per me è la mia vita. Quindi io vado nelle scuole volentieri.
Bene, grazie Renata. Io ne approfitterei per uno spunto per farti anche un'altra domanda. Avevo letto un capitolo nel libro in cui parli della cena al buio. Io ho partecipato tempo indietro a una di queste cene e trovo che mi è stata molto utile per capire anche alcuni spunti, alcuni punti di vista del libro. Forse l'esperienza in cui mi sono sentito di più privo del senso della vista. Tu invece come l'hai vissuta? Che ricordo ne hai di questa esperienza?
Premesso che io non ho mai organizzato cena al buio perché non ci credo. Per me non è la cena al buio, bisogna frequentare le persone e bisogna uscire, andare al cinema, a teatro, visitare un museo, frequentare le persone non vedenti. Io ho un po' una filosofia mia personale. E voi potete fare degli esperimenti di notte se siete a letto, non avete voglia di accendere la luce, andate in bagno. Ci sono le mappe mentali che vi guidano in bagno, no? Quindi non avete bisogno, magari vi ricordate la porta, il quadro, eccetera, magari la pigritta di accendere la luce. Io vivo quotidianamente con le mappe mentali. Io non vedo, ma qui ovvio che io non conosco bene, però a casa, in ufficio, in associazione, mi muovo come se fossi vedente, perché ho le mappe mentali. Però c'è Tiziana che può leggere una cosa carina sulla cena al buio, così sentite come ho vissuto quell'esperienza.
Non avevo mai partecipato ad una cena al buio, nonostante per me sia una condizione più che naturale. Ma il vulcano di Saracurto, del Rotarat, dell'Alto Monferrato, mi ha voluta con sé per una serata. Confesso che al mio tavolo tutti i vedenti, tranne la sottoscritta, erano la più rilassata, la più disinvolta. Mi destreggiavo tranquillamente tra bicchieri, bottiglie, posate, tovaglioni e piatti, pieni e vuoti. Era buffo sentire i loro commenti e la loro paura nel non trovare gli oggetti e difficoltà nel riconoscere tutto ciò che era sul tavolo. Mi sono prestata pertanto in soccorso e in aiuto nel versare acqua e vino nei loro bicchieri, porgere e raccogliere piatti, supporti camerieri non vedenti. Sicuramente per un vedente è un'esperienza nomada e un po' di disagio lo crea. Per noi invece, non vedenti, è tutto naturale. Ho illustrato i presenti le mie tecniche di misurazione con le mani, e di memorizzazione per evitare di rovesciare e di far cadere oggetti e liquidi, e quanto sia importante la voce in quel contesto per creare il ponte e la vicinanza e le modalità per sporgere gli oggetti e rassicurarsi che vengano afferrati senza creare danni. Questa strategia l'ho sviluppata col tempo. Quando invece ero ipovedente, mi ostinavo ad usare gli occhi e combinavo solo disastri. Ognuno di noi era dotato di un bavaglione per proteggerci dal cibo. Strano, ma vero, la sottoscritta ormai abituata a vivere al buio non era assolutamente sporcato, mentre i presenti ovviamente si sono ritrovati con macchie e residui del cibo. Molto divertente è stato il momento in cui la luce è tornata e ognuno di loro ha riscontrato e constatato cos'era accaduto durante la cena. Li ho percepiti intorno a me molto rigidi e inibiti nei movimenti, timorosi e impacciati. Serata carina, ma che comunque lascia un grande senso di inadeguatezza e un po' di imbarazzo per chi ci vede. Dal mio punto di vista una cena al buio non basta però per far capire realmente come si vive senza l'ausilio della vista. Occorre frequentare assiduamente il disabile e rapportarsi in maniera continuativa con lui. Tante belle cose si possono imparare dal punto di vista umano e non solo con le cene, si raggiunge la reale consapevolezza di una condizione invalidante, ma comunque anche molto positiva.
Qualcosa da aggiungere, Renata?
No, credo che ho detto tutto.
Bene. Ok. Passerei a un'altra frase del libro che mi ha molto colpito. Quando parli della cecità, che dici, sicuramente si è soli ad affrontarla, ma non si è soli a viverla. Io so che tu sei una persona molto positiva e la positività, come anche la negatività, contagia le altre persone, ma la differenza sta che nella positività attira le altre persone. E di fatti tu sei circondata da questo straordinario gruppo di amici che ti aiuta, ti sostiene e riceve anche molto da te, e insieme fate anche molto volontariato. L'aspetto bello che io ho trovato è che l'amicizia permette di superare i momenti più difficili e le difficoltà più insormontabili, e questo è uno dei migliori insegnamenti che si colgono da questo libro. Io so, appunto, come dicevo, che tu e i tuoi amici fate molto volontariato, molte attività, tu anche in prima persona sei molto attiva nel volontariato. Vuoi parlarci un po' di questa tua esperienza? Perché fai queste attività?
Sì, io ho iniziato a fare volontariato quando avevo 16 anni con la San Vincenzo. Andavo al pensionato di Asti a tenere compagnia agli anziani, quindi probabilmente avevo già un'indole per questo. Poi con gli anni mi sono occupata di una biblioteca d'arti Cepros dei Benedetti e facevo corsi di formazione. Poi quando la malattia ha dato i primi segnali appunto di residenza pigmentosa, ho deciso di frequentare un'associazione di categoria, ma non mi ritrovavo nei loro modi di promuovere le attività, ho aperto la sezione dell'Abri di Arti. E piano piano, chiaro che un'associazione nuova, ho dovuto crearmi uno spazio e oggi, dopo 13 anni, devo dire che siamo una bella realtà. Io credo di essermi buttata nel volontariato perché avevo bisogno di aiutarmi io. Dandomi agli altri, cercavo di superare i miei problemi personali, perché io stavo diventando cieca, vedevo poco per fare un lavoro normale e troppo per fare un lavoro realizzabile. Quindi ho dovuto aspettare. L'altro giorno mettevo a posto i documenti per la pensione. Io sono stata 5 anni e 9 mesi senza lavorare, e quei 5 anni e 9 mesi sono stati gli anni in cui ho dovuto aspettare che la malattia degenerasse di brutto, raggiungere un decimo per occhio per fare la squadra centralinista. Io facevo la bibliotecaria all'epoca d'Asti, la biblioteca Stense, poi ho aperto la libreria Alfabeta in Corso Dante, però poi la malattia purtroppo non mi ha più permesso di lavorare con libri, che è stato il mio mondo. E così cosa è successo? Quando sono arrivato un decimo per occhio, mi sono iscritta alla scuola centralinista, ho imparato il braille e da 18 anni lavoro l'ispettorato del lavoro di Asti. E quindi il volontariato per me è stata una terapia, autoterapia. Mi sono occupata anche di ragazzi di comunità, tossicodipendenti, con la scusa che gestivo la biblioteca con un gruppo di insegnanti. Questi ragazzi venivano a fare un po' di volontariato per uscire dalla, della tossicodipendenza. Ho seguito anche degli psichiatrici perché siano anche coadiutore terapeutico. Nel frattempo ho preso anche un diploma che non ho mai usato. In una scuola di psicoterapia avevo fatto un corso di coadiutore terapeutico. Nel frattempo ho aperto l'Apri, ho cominciato a occuparmi delle problematiche della disabilità visiva, scrivere articoli, promuovere campagne di sensibilizzazione, prevenzione, è arrivato poi il cane guida, imparare il braille, insegnarlo, fare il corso, insomma ho fatto tante attività. Io credo che questo volontariato sia stato per me, mi ha salvato dalla depressione e dal fatto di essermi isolata dal mondo. L'amicizia, io ho fatto un capitolo, amicizia uguale tranquillità, perché per me l'amicizia è fondamentale, ma già da bambina era così. A me piace molto avere degli amici, soprattutto pochi ma buoni, anche nell'amore. Io quando ho un rapporto con un compagno, per me la cosa importante è l'amicizia. Se non c'è l'amicizia non può esserci un rapporto d'amore, non ho mai creduto al colpo di fulmine neanche quando ci vedevo. E per me gli amici sono stati di grande aiuto nei momenti molto brutti della mia vita. Ho passato dei brutti periodi, dei lutti. Ho perso mia madre, il primo cane guida, nel giro di un mese. Lo scorso anno ero in ospedale per un intervento importante, mio fratello gli ha preso un infarto. Insomma, io ho avuto sempre dei momenti molto difficili, però gli amici ci sono sempre stati. Quindi io personalmente confido nell'amicizia. Do tanto, forse pretendo anche tanto, però vengo ricambiata.
Grazie Renata. Adesso vai ancora una piccola domanda che leggendo il libro mi è stata un po' servita. Tu hai la maturità artistica, io sono architetto e hai fatto un capitolo sulla tua passione per il design che ho trovato molto simpatico. Vorresti parlarci anche di questo?
Sì, io non ho voluto fare l'architettura perché secondo me sono uno spirito troppo libero. Tu sei più, forse più inquadrato di me, io sono più un po' fola, come si dice in piemontese. Tanto è vero che sono andata all'estero, dopo la maturità ho deciso di stare all'estero, poi purtroppo mio padre ha avuto problemi di salute e sono dovuta rientrare, ma io avevo un percorso personale, professionale a Londra nello specifico e ho lasciato il cuore a Londra, anche se io ci vado, dovevo andare adesso, ma avevo una serie di... ho i parenti per cui vado quando voglio. Sì, io amo molto le bijou. Amo molto l'arte, amo molto andare ai musei, anche se non vedo metterla a ricordare. Non mi sono lasciata mancare niente, da vedente, da non vedente. Viaggio molto, mi piace molto andare a vedere le città, quelle che ho visto, quelle che non, purtroppo non posso più vedere, me le faccio. Però il fatto di aver studiato storia dell'arte mi aiuta molto, perché quando vedo una chiesa gotica io so che cos'è, romanica, so. Quindi questo secondo me sono molto avvantaggiata, perché quando vado in una città che non conosco mi dico, sai, è presente Milano, è presente Roma, è presente il Duomo di Milano. Cioè io faccio sempre dei confronti e quindi mi aiuta. Per quanto riguarda la creatività, ho molta manualità, questo mi ha aiutato anche da non vedente. Mi piace crearmi gli orecchini, le collane, e poi quando vado a comprarmi le bijou, io ho una passione sfrenata per le bijou, e le scelgo, me le faccio descrivere. A casa ne ho tantissime, le mie amiche quando mi fanno un regalo sanno che adoro le collane, gli orecchini, gli anelli, e li ho tutti suddivisi per colore, per forme, e quindi potete, io sono un po' una non vedente anomala, nel senso che amo molto gli accessori, e questo sicuramente è una passione che mi sono portata da vedente. Io ho mantenuto molti interessi da vedente, ho cercato di mantenere nel più possibile la Renata vedente. Facciamo una lettura.
Bene, adesso chiamerei Brenda per fare una lettura.
Sì. Sui binari della vita, a cui Renata ha associato il colore azzurro, ognuno di noi ha un vagone, o più vagoni da trainare, ed è con loro che impariamo a viaggiare. Il vagone è sempre colmo di pensieri, gioie ed illusioni, ma noi cerchiamo sempre di sopportare le delusioni. Giorno dopo giorno i nostri vagoni scorrono sui binari e ci permettono di vivere giorni straordinari. Si incontrano stazioni dopo stazioni e così si vivono grandi emozioni. Si attraversano colline, mari e monti e scopriamo sempre nuovi orizzonti. I vagoni sono pieni di speranze, ma noi cerchiamo sempre delle dimostranze. Trainare il loro peso ci costa molta fatica, ma grazie a loro, tra i binari, possiamo vivere la nostra vita. E poi poi lo specchio, a cui Renato ha associato il colore trasparente. Il nostro è un incontro quotidiano. Ogni giorno catturi la mia immagine, un sorriso, una smorfia, un velo di tristezza, di malinconia, di gioia e anche i miei malumori. Conosci perfettamente il mio corpo, i miei pensieri, i miei atteggiamenti. Mi accompagni giorno dopo giorno e con me condividi ogni cambiamento ed invecchiamento. Ti rifletti sulla mia persona, ogni volta con una luce diversa. Quante cose fai per me, specchio. Peccato però che io mi perda tutto e non possa apprezzare ciò che rifletti.
Volevi aggiungere qualcosa in merito a queste letture?
Io credo che i miei scritti dicano tutto. Cosa dite voi? No? Siete d'accordo?
Adesso passerei all'altro grande protagonista di questo libro, che è York. In questa parte di libro lui affida a te le sue riflessioni e devo dire che ho avuto modo di verificare di persona, come dici, che è un gran furbetto, però è sempre molto attento alle tue esigenze, è sempre pronto, se fai un movimento diverso è subito pronto a venirti incontro. E inoltre ti permette, insomma, di muoverti in autonomia, è molto significativo quello che fa. E ricordo anche bene la prima volta che ti ho sentita parlare, eravamo a un congresso Lions a Mondovì e avevi raccontato come l'arrivo di York ti aveva cambiato la vita, appunto avevi raccontato di questi lutti, la morte dell'altro cane guida, questo periodo difficile, e poi arriva York. E York ti ha aiutato a ripartire, hai trovato nuove energie e hai superato questo momento. Nella lettura io ho trovato molto bello anche leggere la leggerezza della quotidianità in cui York alterna il momento in cui svolge la sua attività di cane guida alle corse nel parco, al farsi fare le coccole e al cercare di ottenere un biscotto in più. E vuoi dirci qualcosa in più tu che York lo conosci molto meglio di noi?
Allora, io decisi di prendere il cane guida nel novembre, no, lui è arrivato nel novembre del 2006, però io feci la domanda nel febbraio 2006. Mi presentai all'inviate al centro servizio cani guida e venne accolta dal signor Davide Ballabio. E mi ricordo benissimo che io ero molto depressa in quel periodo perché il bastone l'avevo usato, ma non mi trovavo col bastone, forse perché io anche ho problemi d'udito e quindi camminavo, mi giravo sempre a controllare se c'era qualcuno alle spalle, mi dava molta insicurezza. E poi io ho conosciuto un amico che aveva il cane e mi ha detto ma sì, andiamo all'inviato. Mi ricordo sempre Davide quando mi hai accolta, lui è molto spiritoso, ha questo umorismo molto English e ha colto che io ero molto a terra. Cioè non ero molto in forma, anche perché una persona dinamica come me, che è sempre stata molto indipendente, autonoma, era dura, sempre aspettare comunque uno che ti accompagnasse, l'altro, anche per le piccole cose banali. E mi ricordo che lui mi ha fatto tutta una serie di domande, perché c'è tutta una procedura per avere il cane, e mi ha detto, ricordati che il cane è libertà. Io in quel momento, sono sincera, non colsi bene la sua affermazione. Poi col tempo, invece, quello che lui ha detto lo dico in tutti i posti dove vado. Rudy è entrato nella mia vita nel novembre del 2006 e mi ha lasciato nel dicembre del 2013. Poi dopo è arrivata questa meravigliosa creatura, tra l'altro il 24 febbraio sono 4 anni che York è con me. Il Labrador è un cane docile, voi lo vedete, sembra un patatone, un giocherellone, eccetera. Però lo raccontavo oggi a Davide, che siamo stati insieme a pranzo, che quando ci troviamo il rapporto con l'addestratore non finisce nel momento in cui ti dà il cane, ma continua, perché tu ogni problema l'addestratore sa tutto, sia di Rudy che di York. Tant'è vero che quando Rudy stava morendo, lui stava addestrando York e si è subito preoccupato di darmi il cane. Quello che volevo dire è che York lavora un'ora al giorno. Tutti pensano, poverino, no, io lavoro un'ora al giorno, mi porta al lavoro, mi fa fare cose basilari, mi dà l'80% di autonomia, il 20% chiedo aiuto, perché ci sono dei posti che non posso andare da sola. Ma io che è molto vigile, lo raccontavo prima lui, camminavo per strada l'altro giorno, come lo darà anche Rudy del resto, anche se ogni cane ha la sua personalità, sono completamente diversi Luri e Rudy, anche se fisicamente sono quasi due gocce d'acqua, questo un pochettino più imponente come fisicità, però hanno due caratteri diversi, quindi pensate che ogni cane guida ha la sua personalità e tu devi ricominciare tutto da capo e zerare, non è che continui o no, riprendi tutto il tuo percorso. E raccontavo a Davide che l'altro giorno io camminavo per strada, c'erano due signori alle spalle che parlavano una lingua slava, io non sono riuscita, a lui queste persone non piacevano perché si girava come se li controllasse. Dato che io lo ascolto attraverso il maniglione rosso, lui segue i miei comandi a voce, ma io lo ascolto attraverso il maniglione, ho capito che a Ior non piacevano queste persone. Allora gli ho dato un colpo, mi sono fermata e sono passata. Quindi lui mi dà dei segnali di sicurezza, a parte la guardia in casa, a parte vigilare, controllare quando vado dal dentista, quando vado, lui controlla che non mi facciano male. È molto geloso, soprattutto se qualcuno mi abbraccia, mi bacia, anche se lui ha confidenza con tanti miei amici, però soprattutto se c'è qualcuno che magari si avvicina a me in maniera un po' prepotente. Non l'ho mai visto aggredire, però una volta entravo a casa nel portone del palazzo, io non me ne sono accorta, c'era una persona alle spalle, lui si è girato, ho rinviato. E questa signora mi ha detto, ma io non ho detto, vale che fosse il cane. E quindi lui mi segnala anche le persone alle spalle. Quindi il cane guida per me è libertà, come ha detto Davide, la libertà di uscire di casa, prendere un caffè con un amico, un'amica, di raggiungere una persona, ovviamente nel limite del possibile. Lui ha una trentina di percorsi che Davide ovviamente venendo giù, lui me l'ha dato pronto, però poi il cane si deve perfezionare nella città, mi permette di fare le mie commissioni, non so se voglio comprarmi un profumo, non è che hai anche piacere a volte di comprare qualcosa da sola, vado magari sempre negli stessi posti, quindi magari comprarmi un qualcosa che ho piacere, anche perché è una cosa importante, noi non abbiamo privacy, il problema del non vedente è che non ha privacy. Perché ovviamente quello che fai lo devi dire. E questa è una cosa che dà molto fastidio, soprattutto a una persona come me che è molto riservata e discreta. Io sono molto aperta, ma sono molto riservata e discreta. E la privacy è molto importante. E il cane guida ti permette di fare quelle piccole cose, quelle piccole commissioni, la soddisfazione di andare a cercare un regalo per un amico o un'amica. Ovvio che ho determinati posti selezionati. E ogni volta che c'è un percorso nuovo, Davide viene giù e glielo insegna. Quindi il cane guida per me è libertà, sicurezza, tanto affetto, tanto amore e un antidepressivo. Perché quando c'è quel giorno che non gira bene, lo prendi, esci e ti passa tutto.
Legge Brenda adesso.
Bene, chiamerei Brenda ancora legge. Brenda per fare un'altra lettura.
I nuovi percorsi. Questa mattina mi ha fatto visita, a mia saputa ovviamente, l'addestratore Davide Ballabio. Ero tranquillo e sdraiato sul pavimento, in sala lettura della biblioteca Faletti, luogo che Renata e altre compagne di viaggio stanno frequentando quotidianamente per motivi di studio. Al suo arrivo mi sono letteralmente lanciato su di lui. Le ho riempito di leccate, zampate e ho scodinzolato che non posso. Ma appena Davide mi ha fatto indossare la pettorina con il maniglione, ho capito che dovevo lavorare. Renata mi ha lasciato in sua compagnia per una mezz'oretta, ho con lui girovagato nei dintorni. Subito dopo è stata Renata ad impugnare il maniglione ed ecco che per 3 ore abbiamo, sotto la vigile presenza di Davide, esplorato tutti i percorsi che quotidianamente percorriamo insieme. Siamo saliti su due autobus, attraversato strade e perlustrato fermate e mete a me sconosciute. Ho sentito Renata molto soddisfatta del mio operato ed io non ho voluto deluderla. Ora sono sdraiato nella mia cuccia, distrutto, ma Renata mi ha premiato con una ciotola di crocchette e un biscotto in più. Davide Ballabio si è congedato e si è reso disponibile per una visita in caso di problemi. Grazie a lui, ma soprattutto a me stesso, per aver superato la prova. York e la TV. Ogni sera, dopo aver cenato, ho l'abitudine di sdraiarmi sul divano per ascoltare la televisione. ed in particolare il telegiornale. York, che abitualmente è acciambellato nella sua cuccia calda ai miei piedi, si alza e si avvicina per chiedermi le consuete coccole ed attenzioni. Mi sono accorta però che quando la televisione manda in onda qualche servizio che tratta di bambini, dove le loro voci sono particolarmente acute e si fanno sentire, lui di colpo si ferma e si rivolge verso il video. Lo osservo passandogli la mano sulla testa e mi accorgo che si siede davanti a me e sta fermo immobile, assorto ad ascoltare e fissare l'immagine. Altrettanto fa quando in TV vengono trasmesse musiche molto movimentate ed allegre. Di colpo fissa lo schermo e scodinzola felice e coinvolto dai suoni. Ho scoperto che probabilmente York, nell'anno in cui ha vissuto con la famiglia e con dei bimbi e con dei bambini, deve essere stato abituato a tenere loro compagnia e quindi è molto in sintonia con le voci che provengono dalla televisione. Questo rituale capita ogni sera. Il binomio coccole televisione ci permette di ritagliarci uno spazio tutto per noi dopo una giornata movimentata ed intensa.
Bene, io ho andato a approfittare del fatto che siamo qui, ci sei tu, c'è York, c'è Dino Pasquero, c'è Davide Ballabio, per parlare anche un po' della mission del Lions Club International. I Lions di tutto il mondo sono da sempre impegnati, hanno come obiettivo principale la lotta alla cecità e a tutte le malattie della vista. E tutto questo è iniziato nel 1925, quando a una convention è intervenuta Helen Keller. Era una non vedente americana, un'artista, che nel suo tempo è stata molto impegnata per i diritti delle donne. E in questa convention ha chiesto ai Lions di diventare cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre. Da allora hanno lavorato in tutto il mondo, la raccolta degli occhiali usati, fino a questi bellissimi progetti come la scuola di Limbiate, di cui tu sei socio d'onore e in cui vengono cresciuti e addestrati cani come York, che poi possono cambiare la vita alle persone. Negli ultimi anni, almeno da quando io sono entrato nell'associazione, ho sempre sentito: dobbiamo far parlare meno di noi perché facciamo cene formali in giacca e cravatta, e più di questo punto di vista operativo, più di quello che facciamo. Tu, Renata, sei un chiaro esempio della nostra operatività. Come percepisci tu Lions e le sue attività, per quello che ti coinvolgono e ti fanno partecipare?
Beh, io ho un grande rispetto e una grande gratitudine nei confronti dei Lions, perché voi tenete conto che noi cani guida non lo paghiamo. E Davide mi ha detto più di una volta che questo cane vale 12.000 euro, perché c'è molto lavoro, c'è molta preparazione dietro. E quindi io ho sentito il bisogno, nel momento in cui nel 2006 ho preso Rudy, di mettermi a disposizione dei Lions. Ho cominciato ad andare nelle scuole, a organizzare la dimostrazione di cani guida d'asti, l'ho fatta nel 2008 e l'ho fatta l'anno scorso in Piazza San Secondo, quando mi invitano a partecipare alle cene, portare la mia testimonianza, e ogni anno, qui faccio un invito a tutti, la scuola di Limbiate apre le porte a tutti. Il 13 maggio, se volete venire a Limbiate, noi ad Asti tra l'altro ci organizziamo con un pulmino, possiamo trovarci tutti a Limbiate. Centro Servizio Cani Guida Lions, che l'inviate su internet, lo trovate, hanno un sito, e c'è questa bellissima giornata che si chiama l'Inviate Day. E io sono, non tutti gli anni, perché qualche volta ero stata impegnata nelle gare di tiro con l'arco, quindi non potevo, perché sono stata campionessa italiana di tiro con l'arco per qualche anno, e non vedente, e quindi non potevo partecipare. Però l'Inviate Day è un momento dove vedete Puppy Walker, anche se qualcuno qua vuole poi fare Puppy Walker, chiede informazione a Davide. Cani in addestramento, cani addestrati, abbiamo il grande Edoardo Stoppa che è testimonial, e io l'ho conosciuto appunto nel 2005, quando, nel 2015, quando il presidente Fossati mi ha dato questa bella onorificenza. Quindi io sono felice di fare della beneficenza, perché sappiate, oggi ci sono tante associazioni, bisogna fare attenzione, però questa è una beneficenza che va a noi disabili, che non... Il cane è incomodato d'uso, in qualunque momento la scuola te lo può ritirare, ma attenzione, in caso venisse maltrattato, non è proprio il mio caso, spero Davide, anche perché vuoi che mi sottrae York, io sono molto gelosa del mio cane guida, lo lascio solo a chi, di chi mi fido. Poi c'è un grosso problema perché noi abbiamo delle regole, questo è un cane speciale, deve mangiare determinate cose, non può, è bello, però purtroppo bisogna anche ricordarsi che York è un cane che deve star bene, perché se lui non sta bene io non esco di casa. E io non sono solo promotrice dei Lions, infatti questo libro, io non guadagno nulla di questo libro, io sia il primo libro, Ne deve essere uguale ma libera, l'avevo completamente devoluto all'Apri e ho finanziato il laboratorio di teatro, tutte le attività. Questo ho deciso di, nel mio piccolo, di finanziare l'Inviate e io sono socia certificata della Lega del Filo d'Oro, perché ovviamente avendo la sindrome di Usher ho anche la fortuna di conoscere molto bene la dottoressa Ceccarani, che è la direttrice del centro di Osimo, e io ogni anno faccio una piccola, quello che posso, perché io sono di modeste origini, ma penso che venga apprezzato lo stesso. Quindi sappiate che l'acquisto di questo libro a me, no, io non ricavo nulla. Un'altra cosa, qua ci sono delle insegnanti, vorrei tanto che lo acquistassero, non tanto parte per la beneficenza che fate, e vi farò anche la dedica, ma soprattutto leggetelo in classe, perché è un libro che va bene per le medie e superiori. Io infatti mercoledì al Castigliano farò leggere alcuni passaggi e verrà adottato come libro di lettura. Io sono contenta di far parte dei Lions perché comunque loro fanno dei service bellissimi, fanno dei service comunque che si sa che i soldi vanno per una giusta causa, e in questo panorama dove tutti approfittano sappiate che qui è una giusta causa. Quindi grazie Lions, un applauso, una cosa.
Grazie Renata, ricordo che la serata in cui sei stata ospite del nostro club è stata bellissima e mi ha molto colpito che ho visto tanti soci, fondatori, storici del nostro club che si sono commossi nel, non solo nel sentire la sua storia, ma anche perché ci hai permesso di vedere concretamente quello che noi facciamo. Sei un esempio concreto di come le nostre attività possono aiutare e anche nel loro piccolo cambiare la vita di una persona. C'è un altro capitolo di cui avevo piacere che ci parlassi. Leggevo che hai incontrato parecchi personaggi importanti in questi anni, ma uno sicuramente su tutti che è Papa Francesco. Vuoi raccontarci un po' qualcosa di quell'incontro?
È stato un incontro che rimarrà sempre nel mio cuore. Sono quelle cose che organizzo in 448. Ero stata rifiutata in un albergo di Roma, benché fosse un albergo di quelle reti del Vaticano. Allora io ho scritto, io sono una che scrivo, carta e penna, sono un po' matta, ho scritto a Papa Francesco esprimendo il mio disagio perché York era stato rifiutato in uno di questi grandi, oltretutto gestito da preti e da suore. Mi ha risposto il segretario, ovviamente, Papa Francesco ha un fracco di impegni, e mi ha mandato, ha detto, guardi che lei ha la possibilità di venire in udienza generale mercoledì, scelga lei la data, e avevo dei biglietti. Allora io mi sono, dato che io sono molto altruista, ma non lo dico perché mi diciate brava, ma mi piace fare le cose con gli amici, io non ho voluto vivere questa esperienza da sola, ma l'ho poi condivisa con 15 persone, alcune sono qua anche. E ho fatto un giro di telefonate con una cara amica Sara, che oggi non c'è, ma che è una persona splendida. Abbiamo organizzato tutto, treno, viaggio, tutto, e a settembre, mi pare il 17-18 di settembre, siamo andati all'udienza di Papa Francesco. Il tempo, noi siamo arrivati il giorno prima, il martedì, giornata meravigliosa, siamo andati in piazza San Pietro, avevamo i biglietti proprio davanti all'altare, mi pare nel lato San Paolo. Peccato che l'indomani mattina di lui è universale, smarrimento totale, ben detto accidenti. Arriviamo, appena mi vedono, una suora mi rapisce, evidentemente aveva avuto disposizione, non lo so, mi porta subito nella sala, aiutami Davide Merli.
Sala
Nervi. Chiedo scusa perché sono emozionata, quindi non riesco a ricordarmi la sala dell'udienza privata del Papa. Però io ero con Brenda, tra l'altro, lei era con me, perché in combinazione ero sotto l'ombrello con lei, quindi ci hanno presi e portati subito nella sala Nervi. Tutti i miei amici erano sotto, io ero in ansia per i miei amici. Io avevo un biglietto speciale, perché nell'albergo dove abbiamo dormito il signore mi ha detto: Renato, lo sai che è venuta la guardia svizzera a portare i biglietti? Non è mai successo. Quindi io avevo proprio un biglietto speciale. E mi ricordo che i miei amici finalmente sono riusciti a raggiungermi, perché avevo l'ansia. E nel gruppo c'erano anche due persone ipovedenti e la moglie di un cieco. E quindi ci tenevo che loro fossero con me. Poi mi hanno presa, mi hanno messa insieme a tutti i disabili. È arrivato Papa Francesco, la cosa che mi ha stupita è che York non si è mosso. Sembrava quasi che avesse capito che era una cerimonia speciale. Questo Papa ha un carisma che è pazzesco. Anche chi non lo vede come me percepisce la sua umanità, la sua... non lo so. Anche se c'è un fatto legato. Questo Papa, quando è stato nominato, mia mamma era ancora viva. E mia mamma mi ha detto: Renato, vedessi, e me l'ha descritto quando lui si è affacciato, no? Quindi avevo questo ricordo di mia mamma che me l'ha descritto. E per farla breve, lui passa da uno a uno, saluta, c'erano di tutto, c'era una ragazzina in carrozzina, c'erano dei down, c'era di tutto, e tutti piangevano. E io ho detto: no, io non voglio piangere, io voglio parlare con Papa Francesco. Allora lui ha avuto una tattica, mi ha messo la mano sulla spalla destra, io mi sono alzata, io si è alzato, subito hanno usato la sottana, ci sono delle foto bellissime, e c'è nel libro, e lui mi ha, gli ho detto: Papa, Santo Padre, gli ho detto, lei ci siamo, mi dai la mano? Io, lui ha tutto il tempo, infatti c'è una foto bellissima che sì, ho a casa, che ci guardiamo, io non lo vedo, ma comunque così, tutto il tempo abbiamo parlato così. Lui ha capito che io volevo un contatto umano, e gli ho detto: Santo Padre, lei è un grande. E lui mi ha detto: grazie. E poi gli ho detto: ma perché ci rifiutano noi non vedenti col cane guida? E lui mi ha detto: voi vedete cose che noi non possiamo vedere. E poi mi ha benedetta, baciata, tutto. E poi gli ho detto in dialetto: mi sono ad Ast. E lui fa: e mi sono apparta con me. E lui fa: hai una cucina? Traduco per chi non è astigiano. Ho detto: io sono astigiana. E io sono di Portacomaro. E ho una cugina, mi ha detto lui, e poi mi fa cerea, mi ha salutato, e tutta la sala si è messa a ridere, perché anche il suo segretario personale, perché abbiamo parlato in dialetto. E beh, vi assicuro che io ho sentito una mano di una persona, perché mi hanno detto: come l'hai sentito? Una persona non sudata, cioè la mano non era sudata, una mano di una persona presente, che fa le cose, al di là di... io avevo vicino a me una persona che non è credente. Sappiate che nel mio gruppo c'era una persona laica, no? E beh, questa persona non credente piangeva. Cioè, solo per dirvi il carisma di Papa Francesco, che secondo me va al di là del proprio credo. E tutti mi hanno detto: dai Renata, come l'hai sentito? A parte che l'ho visto più o meno alto come me, come altezza, perché ho percepito la voce, una persona con una mano bella soda di un contadino, una mano di un contadino ma pulita, profumato, ma quel profumato pulito, non di profumo, sbarbato quando mi ha dato il bacio, è di una persona che ha sorriso tutto il tempo. Infatti, se voi guardate la foto, questa no, ma le altre che non le ho pubblicate per riservatezza, lui tutto il tempo ha sorriso sulle labbra. È un incontro che mi porterò nel cuore per tutta la vita, credetemi.
Bella, se voi facciamo ancora
l'ultima lettura.
L'ultima lettura.
Poi lasciamo spazio alle domande. Sì.
Non so come
chiamo io. Dimmi, Brenda.
È uno qualsiasi, io quel gabbiano. Aspetta. Non lo posso. Io e quel gabbiano. Ho sempre sperato e sognato di essere un gabbiano, di volare sopra le case, i tetti e le persone. Un volo dolce e leggero che sfiora il cielo, ma nel contempo un occhio vigile che esplora tutto ciò che mi circonda. Avrei voluto essere un gabbiano per conoscere e scoprire il mondo, girarlo e ammirarlo. Da quel volo, a bassa ed alta quota, divertirmi e nel contempo arricchirmi. Quel gabbiano che vive in me continua ogni giorno a volare dall'alto al basso,
senza perdere mai la quota, ma rimanendo sempre all'altezza giusta per mediare e per captare le splendide cose ed emozioni che solo la vita ci può regalare.
Adesso apriremo lo spazio al pubblico per chi ha piacere di fare qualche domanda a Renata.
Io sono qua, non abbiate paura, no? I bambini le domande le hanno sempre, credetemi. Quindi mettetevi, fate finta di avere 9-10 anni, ok?
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Come si fa a far capire al cane dove si vuole andare? Perché il cane non è
un no, vi spiego perché ho passato a Davide. Molti non vedenti miei colleghi fanno un errore, e tu lo sai meglio di me. Vogliono fare l'addestratore. No, io sono una conduttrice, quindi vi passo l'addestratore. Va bene, signora?
Allora, diciamo che per concerto con Canelli non si va in giro a zonzo, ma deve fare dei percorsi determinati che conosce sia la persona che sia il cane. Cioè il cane deve sapere dove sta andando e anche la persona. Per cui ovviamente nel caso, dipende se è una buona vicinanza alla scuola, per quanto possibile cerco sempre di recarmi sul posto dopo l'assegnazione e fare un percorso insieme a, nel caso, in questo caso Renata, anche per aiutarla magari a fargli scoprire nuovi percorsi magari più lunghi e meno difficoltosi e arrivare su un punto d'arrivo che diventa un punto di interesse per il cane, quindi il cane fa diversi percorsi, 10, 20, 30, però deve sapere dove sta andando, anche perché girando a zonzo, vabbè, a parte neanche noi giriamo a zonzo, effettivamente abbiamo anche dei percorsi predeterminati, però deve sapere dove sta andando, perché se no cambiando strada rimane spaesato e dice dove andiamo, non lo sa, poi quel cane che si parla, la comunicazione viene attraverso una gestualità e un modo di fare, per cui il cane deve sapere dove sta andando e anche la persona, quindi ovviamente nel caso dove arriva l'istruttore bene, nel caso poi di lontananza assoluta ovviamente la procedura è di fare il percorso al guinzaglio, in modalità cane da compagnia, accompagnato con una persona, ripeto un paio di volte, che il cane attraverso l'olfatto e la vista riconosce il posto, riconosce il posto dove deve andare, dopo due volte mediamente arriva. Ecco, non si va in giro a zonzo col cane, fa diversi percorsi che poi possono cambiare la vita, se uno cambia città, cambia lavoro, se Renato dovesse cambiare lavoro mi dice guarda, devo fare talmente un percorso diverso per cui arrivo in giro, lo facciamo due volte e quindi indichiamo al cane che questo è il nuovo suo punto di interesse.
Praticamente se io ho dei cambiamenti, non so, cambio ufficio, eccetera, io lo dico, io prima devo sapere dove devo andare io, devo memorizzare i passi, le strisce, tutto. Lo faccio con Davide, poi lui lo fa col cane, poi lo rifacciamo assieme. Quindi io quando ho cambiato cane, sia con Rudy che con York, io ai primi tempi andavo con le persone, amici, volontari, mi aiutavano, perché io devo dare i comandi in tempo giusto. Se c'è una striscia pedonale, non posso dare un comando un'ora prima. Quindi in realtà adesso ci sono le strisce, allora io dico zebra, i comandi sono in tedesco. Quindi io prima devo sapere dove devo andare, perché il cane esegue i miei comandi, poi lui è chiaro che decide gli ostacoli, se devo passare, non devo passare, però sono io, perché io esco di casa, sono io che decido se devo andare al bar, parrucchiera, fermata dell'autobus, giardino, parco. Quindi io devo sapere dove andare, dopodiché lui impara un po' con me come una persona e poi viene Davide a confezionare tutto. Chiaro? Siamo stati chiari, signora?
Sì,
ok.
E scusa, quando vieni qua a Cisterna, è già la terza volta?
No. Allora, io quando vengo qua a Cisterna sono sempre accompagnata, lui mi aiuta a salire le scale, sì. La persona che è vicino a me, però però è chiaro che lui non conosce il museo, è venuto una volta, non ho la pretesa che... Io sono accompagnata, sotto braccetto, lascio andare il maniglione, lui è un cane normale. Però ad esempio adesso prima, io le scale me le ha fatte fare York, io ho mollato l'accompagnatore, ho preso il maniglione, perché il problema si deve creare fiducia tra il non vedente e il cane. Io ho molta fiducia in York, ci vuole un anno prima che dimentica che guida, non è una cosa improvvisata. Io York ho una fiducia, l'ho messo alla prova diverse volte. Quindi non so, se io entro in un locale dove non conosco, però ci sono le scale, mi dicono Renata c'è una rampa di scala, ok, io prendo York, mi aiuta York a fare le scale, sia a salire che a scendere. Poi una volta che scendo la persona mi prende sotto braccetto e mi guida. Diciamo che io imparo i percorsi abituali, Cisterna ci vengo una volta ogni tre mesi, sinceramente non sto neanche lì a impararlo, mi sono spiegata, signora, l'importante è che il cane quando è in guida mi guidi, quando mollo la guida io mi affido all'accompagnatore e lascio andare il maneggione. Quindi nel caso di cisterna, sono sincera, mi fa fare le scale, però poi dopo io mi affido all'accompagnatore. Diverso in ufficio, Ferasti, io Asti faccio tutte le commissioni, vado in banca, vado in posta, vado dalla parrucchiera, dall'estetista, dal dentista, vado in farmacia, vado nel bar di fiducia, vado dal tabacchino a fare la ricarica. Lui ha una trentina di percorsi, però sono io che decido se lui si ferma, io dico nine, perché io ho memorizzato. Io non vedo, ma ho memorizzato tutti i posti.
Altre domande? Non ho capito. Lei?
Se sogna a colori.
Ah, bella questa domanda, me la fanno tutti. Me la fanno tutti, è molto bella questa domanda. Per poter rispondere a questa domanda, io devo spiegarmi la differenza da chi è nato non vedente e chi è diventato come me. Ok? Allora, facciamo un esperimento, lo faccio sempre a scuola, i bambini si divertono un mondo, ma lo faccio a tutti, non solo ai bambini. Voi guardatemi senza girare la testa. Cosa vedete dietro di voi? Quello è non vedente della nascita. Quindi non vedente sogna niente, perché non ha mai visto nulla. Io invece ho visto. Quindi io alterno. Io sogno sempre a colori, perché ho visto, però nel sogno alterno momenti che ci vedo e momenti che non ci vedo. Quindi mi capitano degli episodi in cui io sono in macchina con una persona e non guido. Ho fatto invece dei sogni che guidavo io. Quindi non è tanto, io vedo colori, cioè io sogno a colori, non sogno in bianco e nero. Però il contesto del sogno è legato alla mia condizione. Quindi magari se io vado in un locale, incontro una persona, io vedo offuscato. Cioè io incontro una persona, però io sto sognando da non vedente. Ci sono invece degli altri casi, soprattutto mia madre, mio padre, mio fratello, i miei compagni, il mio ex compagno, le mie amiche, quelle che ho viste da vedente, le sogno come me le ricordo. Quindi se è un sogno di pura fantasia, sogno a colori e io sono sempre o vedente o non vedente. Ma se sogno da vedente, vedo in faccia le persone che ho visto realmente. Se invece, non so, supponiamo stanotte sogno che vado a fare un viaggio, e sono in una spiaggia e incontro una persona, io quella persona la sogno che non la vedo. Quindi io, me l'hanno fatta questa domanda, io ci ho pensato, io sogno a colori, sogno a volte dei colori anche molto vivaci, però magari non vedo la faccia. È un po' strano come sogno, è molto legato all'emotività, però tendenzialmente nei sogni io sono non vedente, perché magari non guido, perché magari non scrivo, perché magari non posso fare delle cose come adesso da non vedente. E sogno spesso York, perché comunque York è la figura che mi accompagna. Altre domande?
Quando incontri una persona che non conosci, ti interessa conoscerla facendo delle domande oppure...
Bella questa domanda. Molto bella la domanda che mi fai. Allora, con la cecità sono diventata, ne parlavamo oggi a tavola, con Davide sono diventata molto diffidente, più che diffidente, paurosa. Quindi io quando incontro qualcuno, io ho una vita molto blindata, nel senso che ho sempre, sono molto protetta dagli amici soprattutto. Gli amici sono molto attenti a me, dicono Renata fai attenzione, quindi è difficile che io esco con una persona che non conosco. Io se esco è amico di un amico o mi è stato presentato da qualcuno. Se invece io oggi adesso sono qua con voi e vi avvicinate, vi presentate, chiaro che sono in un ambiente protetto. Se sono per strada tengo il freno un po' tirato, perché voi sapete che oggi ci sono purtroppo delle persone che ne approfittano. Mi è capitato al parco di una persona, io avevo New York, ah ciao Renata, sono, ho detto un nome, è Rudy, vero? E io ho detto, no, non è Rudy, ciao. Ho capito che questa persona voleva avvicinarsi, far finta che mi conosceva. E infatti, secondo me, avevo letto bene il messaggio, perché non era Rudy, ma era York. Anche perché le persone che mi conoscono sanno che io ho York, non ho più Rudy. non do confidenza facilmente, chiedo sempre agli amici di qualificarsi. Ciao Renata, sono Luca, ciao Renata, sono Maria. E molto spesso passo per una persona arrogante, ma in realtà io chi non conosco non rispondo, non chiacchiero. Chiaro che se alla fermata dell'autobus tutti i giorni ci troviamo le stesse persone, le saluto. Difficilmente invito persone che non conosco in casa. Mi capita a volte una strimpellata, ah sono quello della luce, io non apro nessuno. E se viene qualcuno in casa mi faccio accompagnare da qualcuno. Cioè dico guarda domani viene il tecnico, per favore vieni. Questa è una cosa che ovviamente ho sviluppato con la cecità. E poi se vuoi sapere, la mia curiosità è tanta, simpatica, questa faccio un po' di, posso fare un po' di civetteria come donna? Dai, me lo concedete?
Certo.
Allora, magari io incontro una persona e dico che bella persona, io qua c'è Patrizia e Brenda che sono due mie amiche, ok? O Tiziana, che è una mia cara amica. Supponiamo che io incontro una persona, una di voi, prima la signora, la dottoressa Valente si è presentata, io magari sono capace di dire che per com'è, per curiosità, no? E mi dicono è carina, una bella signora, perché a me è piaciuta molto. Ecco, mi piace molto confrontarmi con i miei amici, dire guarda, ho conosciuto la dottoressa Valente, mi è piaciuta molto, e mi dicono sì, è una bella signora, che tipo è? Me la faccio descrivere. Ma questo è normale, perché sono una ex vedente. Se si tratta di uomini, facciamo un po' di cosa simpatica. Cosa succede? Che magari siamo un gruppo di amici, ho un nuovo incontro, le mie amiche sono molto solidali con me, molto, al punto di dirmi, Renata, lascio perdere, non è molto bello. Oppure magari io dico, ma ho avuto un'impressione, sì, è proprio quella Renata. Diciamo che io mi affido molto al profumo. Ovviamente noi donne abbiamo, no, questa cosa, però non vedendo. Però le mie amiche sono molto carine con me, sono molto pretenziose, perché sono molto selettive. E allora io cosa di bello perché credo negli amici? Perché dico, senti, ho conosciuto una persona, com'è? Lascio perdere. Oppure, sì, carino, vale la pena. Diciamo che io ascolto, poi io faccio quello che voglio, parliamoci chiaramente. Però poi mi appoggio molto agli amici, soprattutto quelle delle amiche... insomma che ci credo veramente, soprattutto con l'altro sesso, perché comunque una volta consolidato che è amico di amico, ovviamente una persona estranea, io per esempio Facebook, io sono su Facebook ma mi arrivano dei messaggi molto che mi invitano, io declino ogni invito, sono sincera, cioè io non uso i social per conoscere, sono ancora una di quelle che credono nei contatti umani. E quindi devo dire, signora, spero di aver esaudito la sua domanda, sono curiosa sia delle signore per sapere che magari dico, mi ha fatto una bella impressione, mi confronto magari con le amiche che sono con me. E poi dico, non mi è piaciuta, che tipo è? Allora magari, però per me ovviamente non vedendo non è importante l'aspetto fisico, no? Non è importante, però sono io che sono già selettiva nei profumi. E basta questo, sì, grazie. Bella sta domanda, però mi piace. Ovvio che ho molte incertezze, penso che l'avete capito, molte insicurezze. Ecco, una cosa brutta che ci tengo a dire, che chiedo sempre molte conferme, e questo dopo un po' la gente sbuffa, ma la mia richiesta di conferma è perché io magari mi sono fatta un'idea e voglio una controprova. Poi alla fine faccio cosa voglio, continuo a fare i miei errori, però chiedo molte conferme. Il fatto di non vedere porta a chiedere sempre conferme su conferme. Anche il fatto dello specchio. Io non mi vedo allo specchio, quindi chiedo sto bene, i capelli stanno bene, anche se io ho la parrucchiera di fiducia, vado a comprare i vestiti. Però comunque come donna c'è questa difficoltà, un po' di autostima, non è che ne abbia molta, magari do l'impressione di una persona molto sicura, ma in realtà sono molto insicura. Ho perso un po' di autostima nella mia femminilità, anche se cerco comunque di essere sempre molto femminile, perché il rapporto con lo specchio è molto importante. Se non ci sono domande, passiamo.
Sì.
Se non ci sono ancora domande. Colori?
Sì,
no, io non vedo
più niente.
No, io non vedo più niente, però ci sono degli strumenti per leggere i colori, che costano carissimi, tra l'altro 800, 600, 500 euro, si chiamano test color, che tu li passi negli indumenti. Ma io ho una signora che mi aiuta in casa e ho tutto diviso per colori nei cassetti, poi io riconosco le cose al tatto e ho tutto diviso, biancheria, vestiti, tutto per colore. Quindi io apro l'armadio, magari metto la gonna di velluto nera e tutto è nero. Metto magari un maglioncino in un certo modo, so che lì è tutto grigio, è tutto diviso per colori. E poi magari quando sono in difficoltà chiedo alla ragazza, dico senti per favore mi tiri fuori la gonna, così, così. Diciamo che io sono molto programmata, organizzata, non è che apro l'armadio e mi vesto. Il giorno prima o due giorni prima io ho già deciso questo vestito tre giorni prima, per esempio, no? Io so che ho un'occasione, allora dico senti Massimo, metto il vestito. Mentre per le bijou sono autodidatta perché le conosco, le abbino, eccetera. Poi magari chiedo questa collana sta bene con quello, magari viene Brenda, le chiedo, viene Patrizia, le chiedo, viene Sara, cioè le amiche che vengono, dico senti, volevo mettere questo con questo, loro mi dicono sì. E quindi diciamo che io i colori non li vedo, signora, però li abbino nella testa. Prego.
Altro? Non c'è più niente? Possiamo procedere? Allora, chiamiamo qua. Dimmi.
Sì, sì, sì. Fai.
Volevi dire ancora
qualcosa? No, 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 vai pure.
Sicuro?
Sicurissimo.
Facciamo questo e poi concludi tu, ok? Allora, chiamerei qua due ragazzi del quotidiano, il Sorriso Quotidiano, e vi racconto cosa è successo. Io vado su Facebook accompagnata da Brenda, sta ragazza qua che ha letto. Lo uso in maniera molto... Io non lo uso per conoscere, trovarmi fidanzato, no, 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 lo uso in maniera utile, intelligente. Carico le foto, metto l'evento di oggi, eccetera. E ho detto a Brenda, cerchiamo un sito positivo, cerchiamo una pagina dove metto che sono stufa delle brutte notizie, no? Tutti i giorni uno si ammazza, l'altro spara, l'altro uccide. E abbiamo trovato casualmente, io Brenda, lei mi legge, lei prende i miei occhi, tutto quello che scrivo è farina del mio sacco, sappiate che... è tutta farina del mio sacco anche su Facebook, e troviamo questo sito, il Sorriso Quotidiano, e mettono delle cose carine, poche notizie ma molto belle, positive, al che un giorno hanno scritto libriamoci, mandateci i vostri libri, e poi avevano fatto una pagina, una rubrica dedicata al sorriso. Io ieri ho ricevuto un premio, se Brenda vuoi tirare fuori... la borsa, non so dove l'hanno messa, io ho ricevuto un premio, ho partecipato a un corso letterario, ho scritto una cosa dedicata alla mia mamma, che si chiama Quella Tuss, e ieri a Torino sono stata premiata, e gli ho mandato questo racconto, se non che lì c'è il premio che ho preso ieri al concorso letterario Letteratura d'Amore. Per farla breve, le ho mandato questo racconto, loro me l'hanno pubblicato, ho detto, ma che strano, non mi conoscono. Poi hanno messo Libriamoci, se volete mandare i vostri libri noi facciamo la recensione. Io non me lo sono fatto dire due volte, ho detto ho mandato sia né diverso né uguale né libera e questo, e mi hanno pubblicato la recensione. Bello, io non li ho mai visti, mai conosciuti. Visti è una parola, è una parola. Ecco, una cosa importante, io continuo a parlare da vedente, cioè non fateci caso, mai incontrati, se non che mi pubblicano le due recensioni. E poi io loro li ho inseriti perché mi mandano una newsletter nei miei contatti personali e ho mandato l'invito di io ho presentato un libro alla libreria Binaria Book del gruppo Abele a Torino sabato, due sabati fa, e quindi ho fatto un invito unico per Torino e Asti. Loro mi hanno risposto dicendo a noi ci piacerebbe intervenire ad Asti, perché ho detto Brenda, ho detto ma io vabbè, in poche parole questi ragazzi oggi da Cremona sono venuti qua e ci siamo incontrati due ore fa. Facciamo un applauso. Sono sincera, ho chiesto a un'amica di andare a sbirciare nel sito, ho detto mamma mia, ma chi so adesso? E invece hanno un curriculum di tutto rispetto, e quindi Facebook a volte ti fa conoscere anche delle belle persone, non pensiamo sempre. Adesso lascio la parola a loro, grazie. Presentatevi.
Buonasera a tutti, io sono Marco, insieme a Marjorie abbiamo pensato a questa cosa del sorriso, di condividere con voi il sorriso del mondo, di essere la vetrina di quello che di bello accade in un giorno nel mondo. Innanzitutto vorrei ringraziare per averci accolto in questa magnifica location, grazie a te Renata anche per aver condiviso con noi questo libro. È un libro davvero che tocca le corde dell'anima, perché permette di vedere il mondo attraverso, permette di dirlo, gli occhi di Renata. E quindi questa è una cosa molto bella che ci avvicina tutti quanti molto, ci tiene tutti quanti molto vicini. Quindi grazie Tiziana, grazie Renata, grazie York. Per averci accolto in questo posto.
Allora, mi raccomando,
vorrei passare anche
la parola a Margaretta, sì, che è un nome che io non riesco a dire, tra l'altro.
Mi sposto io, così vi chiamo, problemi. Tanto il mio nome è difficilissimo anche per mia madre, che mi chiama Ehi Tu, quindi non vi preoccupate, non c'è nessunissimo problema, Renata, sono abituata, te lo giuro. Io sono la responsabile della rubrica Libriamoci, che è stata la prima cosa che ci siamo dette, tra l'altro. Ovviamente essendo donne e ragazze, posso chiamarti ragazze? Abbiamo anche fatto un po' di gossip al telefono, è stato molto divertente. E c'è una frase che secondo me riassume il libro di Renata, che è che l'essenziale è invisibile agli occhi, ma nel vero senso della parola. Se si leggono, io ho avuto la fortuna di leggerne due, adesso leggerò anche il terzo, così mi aggiorno. Renata trasmette il mondo, ci insegna che non c'è bisogno di vedere, che noi possiamo capire il bene, il male, la bontà di una persona, anche se non ci vediamo. Che noi possiamo essere, come diceva prima, delle boss, anche se non ci vediamo. Che noi possiamo conoscere, andare in discoteca, andare dalla parrucchiera, andare al bar a fare l'aperitivo, anche se non ci vediamo. E questo è il messaggio, York conferma, questo è il messaggio che noi ogni giorno, col sorriso quotidiano, cerchiamo di dare. Quindi il mondo è meraviglioso, le persone sono meravigliose e come Renata si è fidata di noi mandandoci i suoi bellissimi libri, tra l'altro è stato bellissimo tornare da lavoro e trovarli a casa, una sorpresa veramente bella, noi ci fidiamo degli altri. E come noi ci siamo fidati di lei e lei si è fidata di noi, oggi siamo qui anche per fidarvi di voi e per farvi credere che potete fidarvi degli altri e di tutti. Noi vogliamo condividere questo sorriso, vogliamo condividerlo tutti i giorni, tutto il giorno, vogliamo condividerlo nelle nostre piccole esperienze, nei nostri lavori noiosi, nelle serate che facciamo, in ogni cosa. E oggi vorremmo condividerlo anche con voi, trovate, se non vedo male, i nostri segnalibri, perché è un regalo per voi. Quindi questa è una cosa che ci piacerebbe lasciarvi per farvi sorridere, come noi abbiamo sorriso tutti questi anni. Quindi grazie a te Renata, grazie per il tuo messaggio.
Grazie a tutti voi.
E a proposito di regali, noi ne abbiamo uno. Non è che possiamo venire qua a mani vuote, no? E quindi noi abbiamo istituito, Renata sei stata la prima ispiratrice di questa cosa, il Samaro come la prendi, Gen fa il cavaliere. Abbiamo istituito un titolo, perché come nel Medioevo, no? C'erano le dame, c'erano i cavalieri e c'erano i cattivi, adesso anche noi abbiamo il nostro esercito dei buoni, perché anche gli eserciti possono fare bene ogni tanto. E quindi grazie a Renata abbiamo istituito il titolo di ambasciatore del sorriso, che secondo me è la cosa più bella che una persona possa dire di se stessa o di un'altra persona. Quindi noi adesso ti regaliamo questa, te la porgo gentilmente.
È una targa?
È una pergamena.
È una bellissima pergamena.
Dritta così?
Dritta sì. Così, perfetto. In cui noi ti ringraziamo per tutto l'affetto, per tutta la speranza che hai dato non solo a noi e ci hai permesso di leggere i tuoi libri, ma anche a tutti quelli che attraverso la nostra recensione si sono poi interessati e ci hanno chiesto di raggiungerti in qualche modo. Quindi grazie tantissimo.
Grazie a voi, ragazzi. Dov'è la Margaretta? Oh, non ci conoscevamo, ragazzi.
Siamo invitati oggi per la prima volta.
Prima volta in vita nostra. È una carambata. Grazie ragazzi, seduti da
grazie
Cremona.
A te.
Grazie tanto.
Portateci il torrone la prossima.
Okay.
Grazie. Andrea, che dire?
Grazie. Che dire, Renata? È stato un pomeriggio intenso, abbiamo affrontato tanti temi. Io, la mia riflessione finale sarebbe quella di invitare tutti a leggerlo, questo libro, perché attraverso questo conosceranno te, che sei una persona eccezionale, e capiranno che tu con York insieme costituite una forza. Secondo me questa è la cosa più bella che emerge da questo libro. Se dovessi consigliarlo a una persona, darei questo come spunto.
Posso dire una cosa?
Io vorrei ringraziare Andrea che ha fatto una presentazione bellissima per essere la prima volta. Bravo.
Grazie.
Un applauso. Grazie. Vorrei chiamare qua Tiziana e Brenda, grazie per aver letto alcuni stracci del libro.
Grazie a te.
Tutti mi definiscono una persona speciale, mi definiscono una persona eccezionale. Se però provaste 5 minuti a stare dentro di me, vi accorgereste che io vorrei che ogni tanto qualcuno, il famoso film Ghost, vi ricordate, no? Bellissimo, che qualcuno per 5 minuti si infilasse nel mio corpo. Io ho questa fisicità molto imponente con cui ho combattuto per anni, perché avrei voluto essere piccola, minuta, invisibile. Quindi io do l'immagine di una guerriera, come mi chiama una mia cara amica. Un'altra mia cara amica mi ha scritto: cerca di essere splendente oggi. Io ci ho provato. Quello che vi voglio dire è che Renata ha questa fisicità molto imponente, che a volte mette anche delle barriere con gli altri. Io sono sicura che al primo impatto non credo di avere tutta questa dolcezza. In realtà io sono una persona dolcissima, tenerissima, però la vita, gli eventi, tutto quello che ho passato purtroppo mi ha portato ad avere questo atteggiamento sempre un po' spavaldo. Ma sotto questa spavalderia c'è tanta, tanta fragilità, e chi mi conosce lo sa. Io vorrei dire che a volte mi chiedono chi io sta forte, infatti mi dicono: ma ti fai? Perché ho sempre questa forza dentro, me lo sono chiesto anch'io. Sono credente, non praticante, sono positiva. Forse, come hanno detto i ragazzi, io sono anche molto ingenua, e questo lo dicevo prima Davide, fanciullesca, lui non è piaciuto molto, ma io ho una fanciulletta dentro di me, che secondo me questa fanciulletta fa sì che io sono sempre molto così naturale. Amo la vita, credo che la vita è bella, valga la pena di viverla. A volte mi arrabbio con le persone sane, mi spiace di questa parola, è brutta, che non hanno nulla, e che si lamentano per un'unghia incarnita, proprio divento a volte anche un po' cattivella. Io penso che ognuno di noi ha un dono su questa terra. Io ho una missione, non mi sono sposata, non ho avuto figli, ma non per scelta, ma perché mi sono ammalata dai 30 ai 40 anni, quando le mie amiche sono andate a 50.000 matrimoni, avrò fatto 50.000 regali, ma volentieri, ma nessuno purtroppo non me l'ha mai fatto a me, perché la vita ha fatto sì che non sono riuscita a realizzare un progetto che una donna vorrebbe. Però ho fatto tanti altri progetti. E quindi io credo che questa per me è una missione e mi regala tanta, tanta gioia. Io vi ringrazio che oggi avete condiviso con me questo bel pomeriggio e spero di avervi lasciato un po' di, come dicono i ragazzi, sorriso, soprattutto positività, e fate leggere questo libro a chi della vita si lamenta sempre. Io sono una che non mi lamento mai, e a volte sbaglio, perché pensano che non ho problemi, ma lamentarsi non serve a nulla. Buona serata a tutti, e chi vuole il libro sono qua per firmarglielo. Grazie.
Grazie.
Intanto, prima solo la serata, ringraziamo perché è stata proprio magica. E non lo so, qui al castello succedono delle cose e si incontrano delle persone meravigliose. Oggi ne abbiamo incontrate altre due: Andrea, che non conoscevamo, Davide, che non conoscevamo, Dino lo conoscevamo, però un grazie, un abbraccione a tutti, e davvero mi auguro che di avere ancora tanti momenti magici come oggi. Siete invitati magari a un incontro a voi dedicato in un prossimo futuro. Prossimi incontri, scusate, sabato prossimo, per chi voglia di nuovo venire qua, abbiamo una sociologa, Chiara Saraceno, che parlerà di mamma e papà, gli esami non finiscono mai, con Marco Neirotti, che è un giornalista della Stampa. La settimana successiva, il 3 marzo, Giovanni Tesio discuterà con Alessandro Cerrato su Primo Levi. Ancora qualcosa da dire? Giovanni Tesio, che è un vescovo universitario, che ha scritto già alcuni volumi su Primo Levi. E tutte le nostre informazioni ve le manderemo, a questo punto saremo collegati. Chi vuole un po' di tè può prenderlo da Agnese con i biscotti fatti dai bambini.